Le parole della recensione sono di Liana. La voce che le racconta oggi gliela presto io, che sono Margherita. Il giorno prima che seppellissero Ilario, presi un autobus e andai a vedere il Po. Ero a Ferrara da 4 giorni, ma non me l'ero ancora sentita. Eppure avevo udito il richiamo più volte. Non ricordavo un'estate in cui il fiume avesse ricevuto tanta attenzione, se ne fosse parlato così spesso, lo avessero fotografato e filmato con tale frequenza e insistenza. «Ridotto a un rigagnolo», scrivevano i giornali. Un'iperbole, sì, una facile trovata, ma vederlo nelle foto, nei video, nei servizi TV stringeva la gola. Basso e stretto. Ti immaginavi quanti passi avresti fatto nel suo letto? 10, 12, 20. Su terra secca e bianca di sole, prima che le punte dei piedi arrivassero a sfiorare l'acqua. È l'arido luglio del 2022, il presente narrato dal libro di oggi dal titolo Gli uomini pesce di Wu Ming 1, ovvero Roberto Bui, membro del collettivo bolognese Wu Ming, e pubblicato da Einaudi lo scorso anno. Il corposo romanzo, di oltre 600 pagine, è denso di tematiche che vanno tutte a confluire nel delta del Po, che, più che scenario della vicenda, diventa vero protagonista della narrazione. Il libro, che sta tra il genere narrativo e il divulgativo, riesce a tenere insieme su piani storici diversi temi, come la resistenza, la pandemia, l'ecologismo, la cronaca nera, l'antropologia, la psicanalisi, con un intrigante tocco finale di alchimia. È sicuramente un romanzo che affascina e che si fa leggere con crescente curiosità. Protagonista e voce narrante è quella della docente universitaria di geografia e ricercatrice Antonia Nevi, che col marito Arne Gustafsson torna nella bassa ferrarese per la morte dello zio Ilario Nevi, personaggio eccentrico e famoso per più motivi. È legata alla sua morte la prima parola chiave, e cioè eredità. Antonia eredita dallo zio la casa, un terreno sull'isola di Ariano e una busta con documenti custoditi in una cassetta di sicurezza. Dal momento stesso della morte, è come se partisse una sorta di caccia al tesoro, i cui indizi sono disseminati nello spazio e nel tempo. Antonia comincia a raccoglierli, compilando quello che chiama il suo Crazy Wall. La sera prima mi era balenata in testa un'idea. Più che un'idea, una scena. Un insieme di immagini. Una geografia. Hai presente quando nei film l'investigatore riempie una parete di foto, di foglietti, documenti e li collega con frecce, diagrammi, eccetera? In inglese c'è un modo di chiamare quella parete. Yep, crazy wall. Muro matto, mi piace. Ecco, ci serve un muro matto. Su quella parete, Antonia dispone al centro un grande punto interrogativo sul nome di Ilario, perché si rende conto di sapere ben poco veramente di lui, benché lei fosse la sua nipote preferita. È un'eredità pesante quella che si trova fra le mani, perché la costringe a confrontarsi con se stessa, con il proprio passato e con il passato della propria famiglia. È inoltre un'eredità che la chiama alle sue responsabilità di cittadina, di insegnante e di ricercatrice, nei confronti del futuro della bassa ferrarese. È un'eredità che rimette tutti e tutto in discussione. Fluidità è la seconda parola che, a mio avviso, fotografa una caratteristica pregnante di questo romanzo. E non tanto per il riferimento all'elemento acquatico, che rappresenta, come detto, la scenografia delle vicende, quanto piuttosto per la modalità scelta dall'autore di muoversi con fluidità in tempi storici distinti, per ricostruire, strutturare e destrutturare un territorio abituato ad essere modellato dall'acqua prima che dall'intervento antropico. La fluidità del fiume, nell'alternarsi di piene e periodi di magra, e poi con l'intervento invasivo della bonifica, vede variare la geografia di valli e canali e isole, in cui il fiume cela e mostra. Vedi il riferimento alla vicenda di cronaca dell'assassino fuggiasco Igor e del suo cercare rifugio nascondendosi nelle valli del delta. E vedi l'esempio del riemergere da un canale prosciugato dal periodo di magra, cadaveri e residui e rottami della seconda guerra. E poi c'è la fluidità mitologica degli uomini pesce, con il riferimento all'Homo Brachiatus, che per Sonic, il compagno di Antonia, equivale al richiamo ad altre creature mitologiche come Bigfoot. Interessarsi a Bigfoot, disse, non era per forza da scemi. Secondo lui, cercare Bigfoot, lo Yeti, il mostro di Loch Ness e altre creature del genere teneva accesa una speranza. Il loro esistere implicava che, per quanto preso d'assalto e amputato, il loro mondo era ancora vivo. È come se, cercando questi fantomatici uomini pesce, Ilario volesse dare un segnale di possibile rinascita per un territorio ciecamente martoriato dallo sfruttamento capitalista. Infine, musica è l'ultima parola chiave. Arne, o Sonic, come lo chiama Antonia, è un musicista ambientale. Uno, insomma, che cattura i suoni dei vari ambienti e con questi compone musica. Il Delta del Po è un'orchestra che suona una musica molto particolare. Riuscire ad interpretarla nelle alternanze di suoni naturali, suoni antropizzati e silenzi può offrire una chiave per riavvicinare e capire un ambiente che ancora custodisce una sua misteriosità. A voi ora il tuffo nelle misteriose valli del Po, con gli uomini pesce di Wu Ming 1. E come sempre, buona lettura e buona vita!
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. e lentamente la consapevolezza mi sta d'una dolce sicurezza. L'universo è la mia fortezza, o extraterrestre, portami via. Voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre, vienimi a cercare. Voglio un pianeta su cui ricominciare. A dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre, vieni a pigliare. Voglio tornare per ricominciare la vita.